Ci siamo ascoltati questi 4 minuti di canzone abbastanza noiosa perché andiamo a parlare di noia. No, in realtà, scherzo, torniamo a parlare di un argomento di cui abbiamo parlato spesso ma che può essere visto attraverso diverse lenti e quindi ne andiamo a parlare ancora una volta. Stiamo parlando dello zoo. L'ultima volta che ne abbiamo accennato può essere il caso in cui parlavamo del Parco del Michelotti, che come sapete ha ospitato per tanti anni lo zoo di Torino. Yeah, you're good. You're per poi negli ultimi anni lasciare il posto a Il Selvatico, alla sua espansione. Parlare di zoo sembra sempre un po' qualcosa di vecchio e stantio, di fatto in realtà gli zoo non sono mai spariti dalla nostra cultura e dalle nostre zone di vita, di lavoro e di divertimento per qualcuno, di fatti ha semplicemente cambiato in qualche modo forma mantenendo integra la propria sostanza di prigionia. Quindi se ne deve continuare a parlare per cercare di decostruire questo immaginario attorno al quale si è evoluto lo zoo, ovvero l'immaginario di quelli che vengono chiamati bioparchi, di salvaguardia, di tutela, di cura nei confronti degli animali, per metterne in luce la vera crudeltà. In questa puntata andremo a parlarne grazie ad un articolo uscito sul numero 44 di Liberazioni, rivista di critica antispecista che è uscito questa primavera. L'articolo in questione si chiama La noia allo zoo, a cura di Carlo Salzani. L'articolo è interessante perché va a trattare di alcuni argomenti di cui abbiamo parlato anche noi al sorgere e al diffondersi della pandemia da Covid, momento in cui quasi tutti gli zoo mondiali sono stati chiusi, sono stati abbandonati dalla clientela per motivi che potete ben immaginare e che hanno cercato questi zoo quindi di rilanciarsi attraverso pubblicità di vario tipo per far capire, anzi credere alle persone che gli animali allo zoo senza le persone umane si annoiano e sono estremamente tristi. Cosa che da un certo punto di vista, come vedremo, è anche vera, nel senso della noia procurata dal fatto di vivere in un contesto del genere, ma dall'altro lato ci lascia intendere e ci lascia credere che gli animali non possano vivere senza la nostra presenza, senza il nostro dominio. Ora, questo articolo non lo andremo a leggere tutto perché è abbastanza lungo, diciamo molte delle sue righe vanno a coprire il tema filosofico della noia come concetto che distingue l'umano dagli altri esseri viventi animali e quindi c'è un po' un dibattito, diciamo, su che cosa sia la noia e quale sia questo fatto per cui la noia distingue l'umano dagli altri animali. Che in questo momento specifico magari non ci interessa trattare, ma al contempo ci procura delle informazioni molto valide su qual è stata l'evoluzione dello zoo negli ultimi 2 secoli più o meno, un secolo e mezzo. Perché la storia dello zoo ci fa capire quali sono stati i passaggi chiave per trasformare lo zoo da mere gabbie vuote che contenevano solo gli animali per pura esposizione e divertimento a tutta la cultura della preservazione del benessere animale e così via. questa storia ci viene narrata attraverso, diciamo, l'evidenziare quali sono i personaggi principali che hanno contribuito all'evolversi dello zoo come struttura di ludica, ma poi anche di pretesa educatività, educazione, come si dice, che sono principalmente due. Li andremo a vedere, ovviamente uno viene prima dell'altro, e hanno portato entrambi dei cambiamenti significativi, non nella sostanza ma nella forma di queste strutture. E l'articolo è anche interessante perché va un po' a fondo di quali sono le convinzioni ideologiche, filosofiche, politiche che stanno dietro a quello che questi due personaggi hanno messo in campo nel loro lavoro di trasformazione degli zoo in quello che sono poi diventati. Delle convinzioni che vi anticipo subito fanno accapponare abbastanza la pelle, però sono interessanti da vedere, da analizzare, per insomma capire anche che cosa c'è dietro, che cosa pensavano i primi inventori degli zoo moderni. Che si consideravano dei veri e propri rivoluzionari in questo senso, e come dire, giustificavano non solo in termini economici le proprie opere, ma proprio in termini appunto filosofici e anche etici. Il primo personaggio di cui si va a parlare è Karl Hagenbeck, che è nato nel 1844 e morto nel 1913, ed è viene considerato il rivoluzionatore degli zoo, perché è stato colui che ha in qualche modo eliminato in gran parte gabbie e sbarre, quindi tutti quegli ostacoli visivi molto forti che, di cui si trova presenza all'interno delle strutture, che impattano sulla libertà di movimento e insomma sulla salute e benessere psicologico degli animali. L'articolo dice: da abile uomo d'affari, capace di identificare e anticipare i gusti e le mode, a fine Ottocento Hagenbeck comprese che il modello espositivo della gabbia non soddisfaceva più le nuove sensibilità del pubblico e il suo desiderio di un esotico più autentico. Per cui, calcolando le capacità di salto degli animali in orizzontale e in verticale, sostituì le sbarre con dei fossati e creò per gli animali delle imitazioni dell'ambiente originario delle varie specie, chiamate inizialmente panorami. Il coronamento di questa impresa e dell'intera carriera di Hagenbeck, già commerciante di animali, domatore e impresario di circo, è lo zoo di Stellingen, un quartiere periferico di Amburgo, che lui inaugurò il 1 maggio del 1907, creando un modello ormai inaggirabile per lo zoo del futuro. Quindi lo vedete, già a inizio secolo la sensibilità verso gabbie e sbarre comincia a farsi sentire, il pubblico comincia a richiedere in qualche modo un tipo di etica, di contenzione più etica. In questo senso Hagenbeck ha centrato il punto, ha cercato di evitare che l'occhio vedesse e percepisse la vera sofferenza animale della clausura, della claustrofobia di una gabbia, per aprire e simulare soprattutto gli ambienti che, oltre all'animale, fanno così esotismo. Quindi lui ha tentato ed è riuscito a ammorbidire la realtà attraverso un'illusione ottica nei fatti, per venire incontro a delle esigenze della clientela che durano, come vediamo, ancora fino ad oggi. E questo ammorbidire la realtà è una strategia di marketing che fa presa ancora oggi. il secondo personaggio che ha svolto un ruolo fondamentale nel cambiamento fisico e poco sostanziale degli zoo è Heini Heidinger. Heidegger, scusate, nato nel 1908 e morto nel 92, quindi già un po' più avanti, una trentina di anni dopo il suo predecessore. Lui zoologo svizzero, ovviamente questa formazione l'abbiamo vista, sta abbastanza dietro a tutta una serie di personaggi ambigui, è riuscito a completare, a complementare anche la rivoluzione precedente con una serie di radicali trasformazioni biopolitiche della cattività animale incentrate sulla nozione di cura. Per cura, messo in questo articolo giustamente tra virgolette, si intende un po' quello che Foucault chiamava potere pastorale, quindi una cura che oltre ai bisogni fisiologici alimentari che vanno soddisfatti nei confronti degli animali, anche c'è una concentrazione, un focus sui bisogni psicologici. Che in sostanza equivale a combattere l'insostenibile noia della vita in cattività. Heidegger è forse uno dei due personaggi quello più interessante, perché va, come dicevamo, ad esplicitare quali sono le convinzioni filosofiche ed etiche che stanno dietro al suo lavoro di vita. Lui infatti è stato direttore degli zoo di Berna, di Basilea e di Zurigo in tutto il secolo scorso e anche consulente per l'ammodernamento di tantissimi zoo globali. Ma sì, spacciava, diciamo, anche come faceva carriera anche come autore, ad esempio ha scritto diversi saggi sulla vita in cattività degli animali selvatici, nonché considerato il padre della zoobiologia. Dalla sua formazione scientifica ha quindi cercato di apportare dei cambiamenti all'interno delle zoo, facendo, utilizzando le scoperte della biologia, dell'etologia e della psicologia animale per limitare e risolvere i problemi che hanno afflitto lo zoo fin dalla sua nascita, e cioè l'alto tasso di mortalità, le malattie, lo stress, i comportamenti violenti o automutilanti, i problemi di riproduzione e così via. Il cardine attorno a cui ruota l'approccio zoocentrico è la constatazione che in libertà gli animali vivono in uno stato di elevata pressione, occupati in permanenza dal bisogno di evitare nemici e predatori, dalla ricerca del cibo, dalle rivalità intraspecifiche e dalla lotta per l'accoppiamento, mentre in cattività questi bisogni primari sono soddisfatti dai loro guardiani e gli animali conducono un'esistenza a bassa pressione. Ciò sta a significare che esistono delle enormi quantità di energia all'interno di questi animali che sono privi di sbocchi naturali, e quindi questa mancanza di anche solo esercizio fisico produce dei problemi fisici di sicuro, ma anche psicologici, che in gergo prendono il nome di stereotipie. Le stereotipie sono tutti quei comportamenti animali che vediamo purtroppo anche nella nostra quotidianità, che insorgono a causa di questi disturbi. Sono di solito atteggiamenti, gesti ripetitivi, abbastanza ossessivi, che non hanno nessun tipo di scopo reale nel contesto in cui vengono messi in pratica. Alcuni esempi palesi sono, non so, il dondolare avanti e indietro, il camminare avanti e indietro, nuotare in cerchio e così via. questi problemi vengono affrontati da Heidegger attraverso il concetto di arricchimento ambientale, ovvero una sorta di rinnovamento delle strutture e delle zone in cui gli animali sono rinchiusi negli zoo, che possano, come dicevamo prima, effettivamente combattere la noia di vivere in cattività. Altrettanto importanti che gli arricchimenti passivi, un ambiente biologicamente corretto con regolazione artificiale della temperatura del suolo, dell'acqua, della luminosità, dell'umidità dell'aria, ventilazione e ionizzazione artificiale, adattamento del suolo alla locomozione, specie specifica, arricchimento del cibo, stimolazione sensoriale, uditiva, olfattiva, visiva e socializzazione con specifici e o contraspecifici. Gli arricchimenti attivi consistono in attività sia fisiche che psichiche mirate a stimolare e attivare l'animale, e cioè in vere e proprie terapie occupazionali. Insomma, delle vere e proprie distrazioni terapeutiche, come possono essere la presenza di giocattoli con cui distrarsi o da cercare o con cui insomma attivarsi. L'arricchimento è necessario perché il mondo creato in cattività per questi animali è veramente povero. Ma Heidegger era convinto che, una volta soddisfatti tutti i bisogni dell'animale in modo biologicamente corretto, la vita in cattività non è inferiore alla vita in libertà.
Dimostrando, se posso inserirmi, di aderire spassionatamente a quella mentalità dell'epoca che vedeva negli animali delle pure macchine che funzionavano con input e output di impulsi, per cui contava solamente l'input materiale che gli veniva proposto e non c'era assolutamente spazio per alcun tipo di sentimento o preferenze riguardo allo stile di vita o riguardo all'ambiente in cui si cresceva per questi animali, insomma. Mentalità che ha giustificato sia la loro detenzione in strutture come gli zoo, sia appunto l'attività di ricerca medica e farmaceutica estremamente invasiva, spesso anche letale, sui corpi degli stessi animali. E se posso aggiungere anche una in qualche modo meccanizzando l'animale, rendendolo simile a una macchina, e quindi pensando di poter sapere ciò di cui ha bisogno e il modo ottimale in cui questo può operare anche per venire incontro ai bisogni dell'uomo, si contrappone invece l'immagine di un uomo che invece è superiore, che non può ridursi a semplici input e output di materia ed energia, ma al tempo stesso possiamo vedere come nelle nostre società questa mentalità di ammorbidire situazioni di esistenza che potremmo definire inumane, sia per gli animali sia appunto per gli esseri umani, sia stata appunto una strategia che è stata messa in atto ugualmente anche sulla nostra stessa specie. Per cui ecco che cerchiamo di rendere più piacevoli i nostri posti di lavoro, rendendo i nostri uffici sempre più accoglienti, mettendo una macchina nel caffè, organizzando cene tra colleghi, ma anche organizzando il tempo e lo svago fuori dall'ambiente lavorativo con corsi di yoga, massaggi muscolari e quant'altro. Cercando di rendere più accettabili condizioni di lavoro e di vita che invece sono molto simili a quelle descritte in questo articolo riguardanti appunto gli animali rinchiusi negli zoo.
Assolutamente, infatti le ricadute di questo tipo di pensiero, ovvero che la libertà è più faticosa della schiavitù e quindi la schiavitù è preferibile perché ci consente di stare sicuri, di avere del comfort, di non pensare a troppi problemi, dicevo, la conseguenza di questo tipo di pensiero sulla società umana viene anche messa in evidenza in questo articolo successivamente, perché è azzeccatissima e intramontabile purtroppo. Infatti, come diceva Heidegger stesso, non solo la vita, diciamo, in cattività, come dire, non è inferiore alla vita in libertà, ma è decisamente preferibile, proprio per il fatto che se una volta che vengono soddisfatti tutti i bisogni dell'animale in modo biologicamente corretto, questa cosa non ha più, non permette più dibattito, no? Una volta che hai da bere, da mangiare, da svagarti, da correre o quello che è, qualsiasi siano le tue condizioni al contorno, vanno bene, la situazione va bene. Come dice l'articolo, in un certo senso la vita in cattività risulta perfino superiore a quella in libertà. Nutriti e curati, protetti dalla predazione, dalla competizione e dalle inclemenze del clima, liberati da stress e paura, gli animali dello zoo possono prosperare in un'utopia paradisiaca. Tutto questo in cambio di un po' di noia e del piccolo sacrificio della libertà, che comunque, e questo è il caposaldo della filosofia di Heidegger, è decisamente sopravvalutata. Ma addirittura Heidegger si spinge oltre questo concetto, oltre a sbolognare la libertà come qualcosa di sopravvalutato e che è degno di troppa stima rispetto alla sua reale essenza, addirittura si spinge a dire che in questo libro, che come dicevamo prima tratta di degli animali selvatici in cattività, l'animale libero non vive in libertà. Ma non ridere, perché lo spiega, dice: l'idea che in natura gli animali godano di una libertà assoluta è un fraintendimento romantico e antropomorfo di che cosa sia veramente la vita selvaggia. In natura la vita degli animali è strettamente e ininterrottamente condizionata da forze che essi non possono controllare e che limitano e costringono i loro movimenti e comportamenti nello spazio e nel tempo. Leggi severe determinano ogni loro movimento all'interno del loro territorio, per cui sostanzialmente la specie è confinata nel suo biotopo, che, in quanto tale, presenta le caratteristiche di un imprigionamento. L'idea popolare di una libertà dorata, scrive Heidegger, è puramente un prodotto dell'immaginazione umana e non è sicuramente un fatto biologico.
Mi piace questo rigiramento della frittata,
visto?
A dare degli antropocentrici a chi si permette di attribuire libertà agli animali,
esatto,
liberi.
Esatto, è stato veramente sveglio costui.
Senza contare l'altissima considerazione che ha delle leggi umane che invece tendono a liberare l'uomo dalle sue catene invece che metterlo in catene.
Beh, come diceva qualcuno, la libertà è schiavitù, d'altronde, perché se la libertà non è libera, evidentemente la sua concezione di libertà è quella di una schiavitù, di una vita normata da regole e ripetizioni costanti, da dipendenza, in questo caso degli animali, dall'essere umano, di fantocci che rappresentano le attività di svago, da giochi che riproducono, da contesti che riproducono l'ambiente selvatico, da giochi che riproducono le attività naturali e così via, qualcosa di completamente artificiale, una libertà evidentemente artificiale che lui considera quella reale ed autentica. me sembra anche che in questo discorso lui confonda molto il concetto di libertà con quello di comodità, salvaguardia, sicurezza, anche per dire, perché pensare che un animale non è libero solo per il fatto che deve nel suo tempo di vita pensare a cibarsi, a non essere predato e così via, evidentemente c'è un po' di confusione tra questi due concetti. O forse per lui la libertà non esiste, perché se essere selvatici, quindi potersi gestire da soli le proprie risorse, i propri movimenti, le proprie decisioni, i propri interessi, le proprie tensioni, non è libertà, perché ci esistono delle forze naturali esterne, evidentemente la libertà non esiste, perché ci saranno sempre delle condizioni naturali esterne o artificiali esterne. Quindi la libertà che cos'è per lui? Non...
Sì, diciamo che se fosse vissuto abbastanza da seguire il dibattito successivo sarebbe diventato un ottimo sostenitore del postumano, questo Heidegger.
Addirittura va avanti dicendo: tutti quei bisogni animali che ci fanno credere che l'animale abbia bisogno di libertà, tipo la libertà di movimento, sono in realtà tutti degli atteggiamenti che provengono da delle influenze, delle pressioni esterne che potremmo anche evitarci, di cui potremmo evitarci la sbatta sostanzialmente. Per cui parla di teoria del territorio, in cui si dice: è vero, gli animali hanno bisogno di spazio per muoversi in natura, perché devono ritrovare le risorse, trovare il partner di accoppiamento, sfuggire ai predatori e così via, ma non lo fanno perché si divertono a girovagare per i loro spazi di specie, ma perché sono sottoposti a queste pressioni. Quindi evitiamo da a monte questo problema, evitiamoli questa fatica inutile e rinchiudiamoli nelle gabbie, tirando via tutti questi fattori che portano alla necessità di movimento degli animali. If I could ask you how you feel,
would you reply? Solo io noto una somiglianza inquietante con il pensiero che può aver ispirato la costruzione dei centri commerciali.
Addirittura anche gli uccelli non hanno davvero bisogno di volare, smettiamola con questo stereotipo. Gli uccelli farebbero volentieri a meno di volare se non ne avessero bisogno per cercarsi il cibo e così via. Lui veramente dice: semplicemente non hanno bisogno di volare. Come dice giustamente l'articolo, prendendo di nuovo in considerazione Hagenbeck, il suo predecessore, si dice: se Hagenbeck aveva messo in scena l'illusione della libertà, quindi l'abbattimento delle sbarre per far finta che non ci sia prigionia, Heidegger afferma che la libertà è un'illusione. E dal momento che gli animali non sono veramente liberi in natura, tenerli in cattività non li depriva di una libertà che non hanno mai avuto. Al contrario, la qualità dello spazio in cattività, quindi assenza di nemici e predatori, abbondanza di cibo, cure mediche, eccetera, compensa considerevolmente ciò che la cattività manca in quantità. È un po' di noia e un prezzo esiguo da pagare. Notare che tutto questo tipo di pensiero è funzionale, non è solo ideologico e sta lì per Belvedere, come si dice da me, ma per il fatto che deve giustificare la cattività, deve giustificare la prigionia, ed è assolutamente funzionale a questo scopo.
Ottime scelte musicali oggi, Livia.
Grazie. Vabbè, godetevi questa canzone che è partita per sbaglio, io intanto vado avanti. E sostanzialmente nell'articolo si continua a parlare un po' degli zoo, spiegando il motivo per cui gli animali negli zoo non possono essere considerati selvatici, perché ogni tanto si parla di animali selvatici all'interno degli zoo. In realtà l'addomesticamento avviene prima di tutto dal fatto che esiste una costante esposizione, abitudine all'esposizione dei corpi animali verso il cliente pagante umano, che è un'esposizione del tutto innaturale, quindi un comportamento in questo senso di addestramento, di abitudine, di forzatura, un comportamento che in maniera alternativa in natura non potrebbe mai, quasi mai esistere. In secondo luogo, gli animali sono addomesticati perché non vivono per loro stessi e in condizioni scelte da loro, ma per gli umani e in condizioni interamente scelte per loro, pienamente incorporati nella cultura e nella vita degli umani. Questo determina una dislocazione ontologica, non solo nel senso che lo zoo sospende l'evoluzione naturale, con importanti conseguenze a livello comportamentale e biologico, ma anche nel senso che questi animali non sono mai solo se stessi, individui con una presenza ontologica qui e ora. Sono sempre e anche rappresentanti e rappresentazioni di animali che vivono altrove, in uno spazio a cui appartengono naturalmente, tra virgolette. Nonostante il loro corpo venga attentamente preservato per simbolizzare l'autenticità della specie in natura, al contrario degli animali propriamente domestici, gli animali dello zoo abitano lo spazio liminale tra il qui e ora, e un altrove distante, assente o puramente immaginato, a rappresentare in quanto individui la loro controparte in natura. Lo zoo racconta sempre la storia, ovvero la finzione, di altrove immaginari, la finzione di una natura selvaggia, e non parla mai della vita dell'animale in carne ed ossa che il pubblico distratto si trova davanti. La neolingua dello zoo li chiama ambasciatori. Vabbè, qua proprio si potrebbe aprire una parentesi sui cambi lessicali. Li chiama ambasciatori delle loro specie, ma i critici hanno coniato espressioni più pertinenti come tassidermia vivente, in un cimitero vivente, animali liminali, artificiali o murati, e in quanto tali prodotti dalla cultura umana e quindi manufatti biotici. E forse a questa artificialità che è attribuibile la loro noia. Quindi interessante anche questo scarto, questa contraddizione tra il pretendere che un animale non sia, sia veramente libero solo quando è in cattività, perché privo di tutte le pressioni esterne che si trovano in un ambiente, in un contesto naturale, ma contemporaneamente si pretende da lui una rappresentazione, un ruolo di rappresentazione di tutta quell'animalità, quel selvatico, quell'esotico di cui in natura farebbe parte o che comunque l'uomo ci cuce attorno.
E aggiunge Luca, un ascoltatore: allo stesso modo quei pochissimi individui che riescono ancora a vivere di raccolta e caccia in alcune zone del pianeta sono considerati degli sventurati da civilizzare. Esattamente, infatti, questo processo di idealizzazione, feticizzazione di rappresentanti di culture e di modi di vita che a noi sembrano lontani è portato avanti anche su individui della nostra stessa specie.
Assolutamente, infatti tutte queste dinamiche di cui stiamo parlando sono traslabili senza difficoltà alla nostra anche vita quotidiana, purtroppo. E ancora al 346-66-73-263 qualcuno scrive golf car per tutto il vivente ed è subito un mondo pensionato in Florida. Immagino si riferisca al, così, alla pretesa di immobilità, poca fatica, ipercomodità e tecnologizzazione della nostra vita quotidiana. Un bel parallelo il pensionato in Florida sul golf car. Un saluto ai nostri ascoltatori pensionati in Florida. E un'ultima nota su quello che abbiamo appena letto: il concetto di animale liminale, animale rappresentativo di un immaginario che poi di fatto molto spesso è costruito culturalmente, non esiste nella realtà. Interessante quanto ci si sprechi nel pretendere di far credere che la cura verso gli animali degli zoo sia veramente intenzionale, sia genuina, quando di fatto la realtà per cui quegli animali sono lì sono appunto l'esposizione dei loro corpi a funzione della creazione di questo immaginario, del perpetuarsi di questo immaginario e quindi di crearne profitto.
E non solo, anche un immaginario che giustifica un approccio alla conservazione della natura, al prendersi cura della natura anche in questi tempi di crisi in cui sempre più persone vengono sensibilizzate alla causa ecologica, ma vengono appunto illuse che basti andare a finanziare un luogo come lo zoo o qualunque altro luogo di preservazione coatta di specie feticcio e rappresentative di ambienti e modi di vita ipersemplificati e appunto resi parte di un immaginario fuorviante, e distolgono l'attenzione invece dalla complessità della preservazione se la si vuole veramente attuare in un modo che abbia senso e che appunto include anche la non interferenza della specie umana nelle abitudini e nei modi di vita delle altre specie, soprattutto delle specie selvatiche.